Mille Voci.
Fischio d'inizio di Mille Voci, è il caso di dirlo oggi, visto che abbiamo in studio un importantissimo ospite del mondo del calcio, in particolare del mondo arbitrale, arbitro Fischia. Questa volta il nostro arbitro non fischia, ma ci racconta, ripercorrendola, la sua lunga carriera di direttore di gara svizzero ed internazionale prima, ed oggi di alto dirigente, un po' dietro la scrivania, un po' in giro per il mondo, in qualità di direttore del Dipartimento Arbitri della FIFA. Con lui facciamo il punto sul ruolo odierno dell'arbitro, confrontato sia con la tecnologia a bordo campo, cioè il VAR, sia con i giocatori ed il pubblico, da sempre più o meno d'accordo nei confronti delle decisioni e delle scelte dei direttori di gara. D'Antonio Bolzani, buongiorno, benvenuti a Mille Voci. Mi auguro di sentirvi e soprattutto di leggervi con i vostri messaggi. Gli argomenti ovviamente sono tanti, tutti caldi, tutti d'attualità. Cerchiamo di così andare dentro quello che viene discusso un po' dall'opinione pubblica, un po' nei bar, un po' negli stadi, ma cerchiamo anche ovviamente di essere interessanti per coloro che non sono necessariamente esperti di cose calcistiche. Buongiorno Massimo Busacca, benvenuto.
Buongiorno Antonio, buongiorno a tutti a casa.
Grazie Massimo per aver accettato il nostro invito, grazie per essere qui alla radio. Massimo, una prima domanda. Tu hai arbitrato per tantissimi anni, hai un rimpianto o un po' di delusione più che altro per non aver arbitrato con il VAR? Tu non avevi il VAR quando arbitravi, ti dispiace? Ti sarebbe piaciuto averlo avuto?
Ma guarda, sicuramente in qualche circostanza il VAR mi avrebbe dato una grande mano, perché grazie a Dio nelle partite importanti, e qui poi ne parleremo durante la mattinata, la grande preparazione dell'arbitro, la conoscenza della materia, l'essersi preparato perfettamente ti dà tanta sicurezza e vai in campo così, con la convinzione che non sbaglierai mai. Per cui ho sempre affrontato le partite con molta serietà. E quando affronti le partite con grande serietà, non c'è tecnologia che tiene, ne vieni sempre fuori bene. Però, ahimè, in qualche situazione la VAR, la tecnologia sicuramente mi avrebbe dato una grande mano, perché a volte si trattava di centimetri, si trattava di capire quello che il giocatore avesse così fatto e commesso, e oggi quando parliamo di centimetri, di velocità, non è sempre facile così capire. Per cui sì, beh, in qualche situazione aver avuto la possibilità di poterlo rivedere, insomma, non avrei detto di no, ecco.
Si può dire che rispetto agli arbitri che tu dirigi e che formi oggi, tu e la tua generazione di arbitri era comunque più creativa, più fantasiosa, aveva più libertà di scelta rispetto ad oggi, dove ci sono dei vincoli molto più stretti e molto più severi perché c'è la tecnologia a bordo campo.
Ma guarda, di questo sono convintissimo, e ne parleremo anche stamattina. Sono favorevole, in questi 2 anni che l'abbiamo introdotta, sono favorevole alla tecnologia, ma mi permetto di dire immediatamente che se ho 1000 da investire, 800 lo investo ancora così nell'istruzione, nello sviluppo, nel capire come far crescere gli arbitri, che possono essere ancora di esempio a coloro che sono a casa. Per cui a fine gara, quello che dico agli arbitri, dobbiamo ancora riuscire a dire grazie tecnologia, sono stato meglio di te, e non grazie tecnologia perché mi hai aiutato 1000 volte. Perché se noi pensiamo questo, allora, come dicevi benissimo tu prima, avremo degli arbitri robotizzati, avremo degli arbitri che non sappiamo neanche più come si chiamano, perché non sono loro a decidere, e questo sarebbe un grande rischio. Per cui la tecnologia la dobbiamo vedere come un aiuto, quell'aiuto che
un supporto
tecnologico, e soprattutto un'arma di prevenzione, perché poi, se avremo modo di parlare anche di statistiche, quando sai che c'è una telecamera che ti segue, il giocatore se ne vede di commettere comunque un'infrazione grave. Per cui la tecnologia servirà anche per prevenire, e questo è fondamentale nel calcio e nell'arbitraggio, saper prevenire e non solo reagire. Ecco, questo è importante. Per cui noi continueremo a istruire gli arbitri, continueremo a voler vedere arbitri con personalità, che capiscono il gioco, che sanno anticipare, che sanno leggere, comunicare. E poi, ecco, in una situazione ogni 3 partite, perché questo è quello che vogliamo vedere, c'è un errore, c'è un grave errore, e lì ci sarà qualcuno che ti può aiutare. Ecco, per cui questo in sintesi quello che deve essere la tecnologia. E non l'opposto, perché sennò sarebbe un grande rischio e snatureremmo il gioco del calcio.
Quindi sì alla tecnologia, ma con alcuni puntini sulle i.
Assolutamente.
Tarcisio Bullo, buongiorno, benvenuto al collega Tarcisio Bullo, presidente dell'Associazione Ticinese dei Giornalisti Sportivi, la TGS, che stasera, tra l'altro, ospiterà Massimo Busacca a Bellinzona. Avrete una serata evento con il nostro ospite odierno.
Buongiorno a te Antonio, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Sì, è vero, questa sera abbiamo invitato Massimo Busacca presso l'auditorium di Banca Stato, che è nostro partner, diciamo così, a Bellinzona alle 18.30 per una serata in cui Massimo racconterà la sua esperienza con il VAR. È una serata che possiamo dire ancora aperta al pubblico, se qualcuno fosse interessato all'argomento può sicuramente partecipare. L'unica cosa che, siccome poi alla fine è previsto anche un aperitivo per questioni organizzative, vorremmo invitare chi fosse interessato a mandare semplicemente un mail comunicando la presenza a eventi@bancastato.ch, se possiamo dirlo.
Perfetto,
proprio
certo.
Per una questione organizzativa, insomma, per non dico trovarci in 100 e avere l'aperitivo per 30.
Sarà molto interessante, lo voglio dire.
Perché avrete le immagini stasera.
Perché ci saranno delle immagini. Ecco. Per cui, sai, a volte parlare a parole è facile, ma poi ci vogliono i fatti. Per cui bisogna veramente vedere quello che è accaduto, quello che è stato all'inizio con la decisione in campo.
E quindi farai vedere perché sì, perché no.
Beh, assolutamente sì, perché poi ci deve essere anche un confronto. Perché io mi riallaccio a una frase di Deschamps, ultimamente sentita ad un debriefing a Londra, dove diceva: io gioco così, faccio giocare così la mia squadra e ho vinto un campionato del mondo. Ognuno poi è libero di pensarla come vuole e di giocare come vuole. Oggi noi siamo convinti che questo ci può servire, però è bello il confronto, è bello comunque ancora
così, discuterne. Alla
certo.
Radio non abbiamo immagini, dobbiamo parlare, dobbiamo raccontare, è la narrazione che ci tiene in piedi. Tarcisio Bullo, allora il sì ma di Massimo Busacca sul VAR al tuo no ma. Va bene il no ma?
Sì, ecco, stavo proprio pensando, se già Massimo dice sì ma, come devo mettermi io, che tendenzialmente sono un po' contrario a questa evoluzione. E diciamo sì, un no ma, ecco, un no ma. E perché? Perché per me fondamentalmente viene messa in pericolo quella che è la stessa filosofia che sta alla base, che regge il gioco del calcio. Ora, il calcio è uno sport universale. È praticato a livello amatoriale, praticato dai bambini, è praticato a livello professionistico, e io chiederei semplicemente equità di trattamento, equità di giudizio. So che è molto difficile sostenere questo punto di vista, perché abbiamo una società che viaggia a più velocità e quindi è difficile, ma dentro lo sport, l'essenza stessa dello sport, chiede equità di trattamento. Ora, perché siamo arrivati al VAR, alla presenza del VAR? Al di là del fatto che io riconosco che possa essere frustrante per un arbitro accorgersi di aver commesso un errore o non accorgersi di aver commesso un errore, quando invece tutto il pubblico che può seguire in diretta le partite anche sul telefonino, avendo le immagini, si accorge che c'è un errore. Può essere frustrante. E ora, è chiaro che il colpevole di tutto questo, secondo me, è uno, la televisione che manda le immagini del calcio, e due, il business che si è impossessato del calcio. Così il calcio dei ricchi ha a disposizione la tecnologia e può permettersi di vivisezionare una partita e riuscire ad aiutare l'arbitro piuttosto che a determinare determinate situazioni, dove peraltro non ci sarà mai una chiarezza assoluta, perché su un fallo possiamo star qui a discutere, ci sarà sempre l'interpretazione. E poi abbiamo il calcio invece che viaggia a una velocità inferiore e che invece non può avvalersi di questa tecnologia. Abbiamo creato un mostro, secondo me, un calcio che va a due, tre velocità, perché chi gioca le partite nei campionati amatoriali o regionali non può avvalersi di questa tecnologia, non ha lo stesso trattamento. Ecco,
una disparità di trattamento.
È un discorso però, di equità.
Ecco, però il tuo discorso vale anche per il tennis, per il ciclismo, per l'atletica leggera. Anche lì la tecnologia nell'atletica leggera dei professionisti, nel ciclismo dei professionisti, nel tennis dei professionisti ha oramai invaso la disciplina, lo sport. sport.
Assolutamente, sono perfettamente d'accordo.
È lo spettacolo sport che richiede supporti di cui tutti i giorni, tutti noi, ne beneficiamo o ne fruiamo. Massimo.
No, mi permetto semplicemente di prendere l'esempio anche di oggi. Noi siamo in uno studio, abbiamo un microfono davanti, Antonio hai un computer.
Quattro monitor davanti.
Però è la tua abilità a gestire comunque... la mattinata, gestire la nostra conversazione, a parlare, per cui è un supporto. In questo momento abbiamo un supporto importante, però è quello che noi poi esprimiamo. Per noi la tecnologia è la stessa cosa. La tecnologia non ti dà la decisione, è questo che la gente deve sapere. Davanti al monitor abbiamo ancora un arbitro che interpreta, e l'interpretazione dovrà rimanere. Guai, le statistiche oggi ci dicono che da un 95.6% decisioni corrette senza la VAR, o il VAR come l'hai chiamato tu, e anche qui è bello che ognuno la chiami un po' come vuole, siamo arrivati a un 99.35% decisioni corrette. La gente è ancora interessata a questo 0,65%, perché quella decisione lì è quella che magari in un mondiale, in una partita, fa perdere la squadra. Al contrario del giocatore, che se ha un 99.35% di errori e poi nell'ultimo secondo fa un grande gol, la gente si ricorda di quello, del grande gol, per cui è ancora il grande giocatore. Per noi è l'opposto, certo. Per cui la tecnologia vista come supporto, e tu l'hai detto benissimo prima, tutti vedono in 10 secondi che un gol è stato segnato 20 centimetri in fuori gioco, tutti in 10 secondi. Permettimi dire, l'unico stupido che fino ad oggi non ha potuto vederlo è l'arbitro, l'assistente. Ma non perché non è bravo, perché è difficile. Allora, se lo prendiamo come supporto e lui è ancora abile però a capire quello che sta accadendo nella partita, allora ben venga. Se invece, come ho detto prima, non sarà più un supporto, ma pensiamo di non prepararci più durante la settimana, arrivare in studio, non essere pronti, perché hai quattro monitor davanti, Antonio sicuramente si è preparato stamattina, non è il monitor che gli fa andare avanti la trasmissione. Per noi è uguale, dobbiamo continuare a prepararci e convincere che comunque la tecnologia l'abbiamo creata noi, l'ha creata l'uomo, e non potrà mai essere migliore di noi.
Ecco, forse però, Massimo Busacca, c'è una cosa da dire che riguarda gli appassionati che seguono le partite di calcio, ma anche i non appassionati, quelli che ogni tanto guardano magari la televisione.
Certo.
Quando l'arbitro deve usare il VAR? Perché non è ancora chiaro. Tante volte lo usa, tante volte non lo usa.
Ah, ma anche
viene chiamato alcune volte a usarlo. E qui il rischio è che la disparità di trattamento nell'uso della tecnologia possa effettivamente condizionare le partite.
No, assolutamente. Oggi il protocollo è molto chiaro, cioè possiamo intervenire solo in quattro situazioni. Cioè quando c'è stato un gol, viene rivisto tutto. Perché quando c'è un gol, si può andare a vedere un fuorigioco, si può andare a vedere un fallo chiaro a metà campo, un fallo di mano. Poi abbiamo in una situazione di cartellino rosso, e qua mi permetto di aprire una parentesi importante, che dicevo prima, VAR, arma di prevenzione. Ai campionati del mondo non abbiamo avuto in 64 partite un fallo brutale, non uno. Ma questo perché?
Quindi VAR preventivo.
Ma certo, perché i giocatori oggi sanno che comunque una telecamera segue, e quando sai che segue non commetti più un'infrazione grave. Per cui il secondo punto che prevede il protocollo, cartellino rosso, cioè è una cosa importantissima, perché oggi abbiamo sempre parlato di protezione dei giocatori e la tecnologia oggi ci aiuta a questo. Poi il terzo punto che prevede il protocollo, la terza situazione, è i calci di rigore. E qui forse è dove diventerà sempre così non facile decifrare quello che è accaduto. Però anche qua sul calcio di rigore, se lo volessimo togliere, non sarebbe facile, perché quando poi hai una situazione clamorosa è difficile poi convincere che non hai fermato e non hai dato questo calcio di rigore che ha cambiato il risultato. E l'altra è l'identità sbagliata, per cui il giocatore che hai ammonito che non è lui.
Sul calcio di rigore l'arbitro comunque non è tenuto ad andare a vedere il VAR.
Ma è questo un altro punto importante.
Se è convinto è sua la decisione, punto e basta, è corretto?
Ma soprattutto una cosa più importante, ed è quello che noi abbiamo voluto assolutamente, è che l'ultimo a decidere è sempre l'arbitro. La VAR, il VAR, colui che davanti al monitor e sta rivedendo la situazione, darà semplicemente un consiglio all'arbitro. Gli dice: guarda, io sono davanti al monitor,
credo che
credo che ti consiglio di andarlo a rivedere perché secondo me, ma non gli dirà per me è, perché davanti al monito ci potrebbe anche essere un arbitro che in quella giornata non è al medesimo livello dell'arbitro in campo, per cui ha altre emozioni, altre, capisci, interpretazioni, e quello che semplicemente dovrà fare è vedere quello che al monitor così gli ha dato come risposta, consigliare all'arbitro di andarlo a rivedere, ma l'arbitro potrà ancora rimanere con la sua decisione.
Anche
questa è la
se
forza.
Il VAR, cioè l'uomo del VAR gli dirà guarda che io ti consiglio che in questo caso era fallo, non era fallo, l'ha toccata con la mano.
È per questo che oggi una volta per tutte dobbiamo dire che la VAR non è una moviola, la VAR è semplicemente un supporto, e il supporto può rimanere ancora la decisione
autonoma, libera, indipendente dall'arbitro. Per Fisio.
Sì, ma io mi chiedo alla fine che cosa abbiamo ottenuto. Non abbiamo ottenuto nulla rispetto a prima, o poco rispetto a prima, nel senso che fondamentalmente rimangono le discussioni, fondamentalmente
per
rimane
fortuna.
Il sospetto per no, fortuna. Su questo sono d'accordo, ma fondamentalmente rimane il sospetto da parte del pubblico, dei tifosi, che in qualche caso ci siano dei favoritismi, che il VAR venga utilizzato in maniera strumentale, pro, per rimanere l'Italia dove il discorso è molto ampio, pro Juve e contro Napoli piuttosto che pro Inter e contro Milan. Cioè, abbiamo le immagini televisive, poi ci aiutano. Io lì sono d'accordo, cioè sulla
però spesso
la tecnologia sulla linea del gol è chiaro,
però
la
dobbiamo
palla
capire
superato,
per Cisi, una cosa importante.
Però scusa Massimo,
sì.
Ecco, il fuorigioco potrebbe d'accordo, ma su un fallo potremmo discutere continuamente, perché neanche l'immagine televisiva riuscirà a farci capire
ma questo
se
è bello
è giusto,
ma questo è bello
meno
perché
allora
il calcio è un gioco
potevamo lasciare esattamente come
no,
stavano
perché,
le cose
beh, io
prima.
Ti porto sai delle statistiche,
alcune allora, cose però sono state chiarite.
Allora io porto le statistiche del campionato del mondo. In 64 partite abbiamo avuto 455 situazioni riviste, il VAR è intervenuto in 20 occasioni, per cui abbiamo una media di una situazione ogni tre partite. Poi abbiamo tutte quelle situazioni che tu hai detto precedentemente, che ancora oggi non sappiamo se l'arbitro ha fatto bene o no. Ok, se non avessimo avuto il VAR, quelle situazioni che oggi tu stai dicendo sarebbero rimaste, però non avremmo corretto quelle
le
20
altre
situazioni che non ci avrebbero fatto dormire di notte, perché avrebbero eliminato delle squadre al mondiale ingiustamente.
Ecco, percentualmente avete corretto l'80% delle decisioni?
Sì, noi siamo a una statistica col VAR di 99.35.
Senza discussione.
Senza discussione.
Quindi una piccolissima parte è rimasta.
Però
ancora
rimangono
così
ancora
sospeso,
due o tre situazioni che secondo me l'arbitro avrebbe dovuto fare in modo differente e avrebbe potuto intervenire un po' di più.
Allora, diamo i numeri di telefono. La domanda che vi faccio è: tecnologia sì o tecnologia no nel calcio? Diamo i numeri e poi sentiamo Daniele.
0848 03 0808, WhatsApp 079 873 9825, SMS 955, parola chiave rete 1.
Sì o no alla tecnologia? Non abbiamo più Daniele, allora mi auguro che comunque scriverete e ci farete sapere. Sì, forse l'abbiamo recuperato Daniele. Daniele, pronto, buongiorno.
Sì,
la
buongiorno.
Tecnologia ci viene in soccorso. Recuperiamo subito anche Daniele.
E io ne sono felice, perché io sono arbitro di hockey su ghiaccio e vi posso assicurare che da quando c'è la possibilità di dover andare a visionare determinate situazioni, la regolarità ne è stata aumentata. Io premetto che sono arbitro di leghe inferiori, no? E a noi certe volte ci manca, perché anche noi arbitri abbiamo dei dubbi a volte su delle decisioni che abbiamo dovuto prendere in pochissimo tempo. Dunque, se ci fosse anche da noi la tecnologia non sarebbe male. Questo sono un po' a favore su quello che diceva Tarcisio Bullo, però dissento per tutto quello che lui aveva detto, in quanto se noi notiamo che nel disco su ghiaccio, nelle leghe inferiori e settore giovanile, gli arbitri sono due. In più si sale di capacità, di velocità e di tecnica, andiamo a tre arbitri, fino ad arrivare a quattro arbitri più con analisi video.
Quindi siete ben coperti.
noi sì, siamo ben coperti, però è logico, non è giusto mettere delle infrastrutture di video che sono costose a delle situazioni di terza o quarta lega, per esempio, che due arbitri sono al momento ancora sufficienti, o del settore giovanile, che poi non cambia relativamente niente, perché non c'è nemmeno in gioco soldi, denaro e
quindi non c'è il business, non c'è, se vogliamo, il sistema diciamo finanziario ed economico che regge molti sport. Grazie mille Daniele, buona giornata.
Ecco, un'ultima cosa, unica cosa, tecnologia che c'è nell'hockey che vorremmo poter utilizzare anche noi sarebbe gli auricolari per di poter comunicare maggiormente con il collega.
Sì, quello almeno, quello non è un granché come, diciamo, novità, sarebbe facilmente
realizzabile. Però momentaneamente non ci viene messo a disposizione, va bene così, però sarebbe l'unica cosa che ci potrebbe aiutare nell'hockey minore. Ecco.
Bene, grazie Daniele.
Più intesa con il collega. Grazie, buongiorno.
Buona giornata, un brano musicale, poi continuiamo a parlare di tecnologia, ma soprattutto di arbitri uomini e donne anche.
0848 03 08 08. WhatsApp 079 873 9825. SMS 955 parola chiave rete 1.
Calcio, arbitri e tecnologia, stiamo discutendo, stiamo dibattendo, stiamo riflettendo con Massimo Busacca, direttore del Dipartimento Arbitri della FIFA, sul ruolo della tecnologia. Con noi in studio c'è anche il presidente dell'Associazione Ticinese dei Giornalisti Sportivi, il collega Tarcisio Bullo. Massimo Busacca, abbiamo sentito Daniele, allora la domanda viene quasi spontanea. Giustamente voi vi siete adeguati con il VAR, con la tecnologia, a una richiesta che il calcio d'elite aveva, e legittimamente questa richiesta è arrivata, e a poco speriamo anche in Champions, adesso in Champions League, e che anche l'UEFA si adegui e porti il VAR a bordo campo. Però è corretto che il VAR non ci sia ancora nelle leghe inferiori, nei campionati allievi, in tutto quello che non è il calcio d'elite? In fin dei conti c'è una disparità di trattamento.
Sì, ma secondo me c'è già disparità a livello di trattamento su quello che può permettersi una grande squadra e quello che non può permettersi una piccola squadra. Già a livello di Serie A, se guardiamo una grande squadra di un grande campionato, può investire molto di più di una piccola, e già anche lì non c'è parità di trattamento sul fair play finanziario. Allora, perché o facciamo investire tutti allo stesso livello oppure abbiamo disparità. E secondo me il discorso VAR è il medesimo.
Ecco, ma arriveremo oggi, a poco a poco, a avere tennis, il VAR sempre
di più. Tennis, altri sport, non abbiamo la tecnologia in tutte le partite, anche inferiori. Se poi vediamo Parigi, Wimbledon o altri tornei importanti, l'abbiamo, perché chiaramente è quello che conta. Oggi il calcio, lo sport d'élite, è un business, è inutile girarci intorno. Però dovremmo affrontare allora un discorso etico, non quello che serve oggi al calcio o allo sport business. Oggi noi stiamo affrontando di un calcio, di una situazione che è così, e noi ci siamo adeguati ai tempi, ci siamo adeguati alla situazione. Per cui è il calcio che ha chiesto di eliminare i grandi errori. Non siamo stati noi che ci siamo svegliati il mattino e abbiamo detto adesso la introduciamo. Il calcio, quando in una domenica, quando in una partita c'è un grave errore, non accetta questo errore. Allora noi ci siamo chiesti cosa dobbiamo fare. È il calcio che si sta chiedendo di eliminare questo. Per cui noi, quello che oggi, ed è importante, dobbiamo essere in grado di far pulizia. In inglese diciamo cleaning the game, not changing the game. Cioè la tecnologia deve aiutare a far pulizia, ma non a eliminare tutto. Noi dobbiamo ancora lasciare la possibilità all'interpretazione di andare in un bar e interpretare ancora la VAR, il VAR. E questo che è il bello dello sport.
Parlarne.
Ma perché? Perché il calcio, lo sport, è un gioco imperfetto. Come possiamo pretendere che un allenatore spiega la tattica a una squadra, a un giocatore? E abbiamo grandi giocatori in una squadra. Però a fine gara perdono 1-0. Perché? Perché la tattica non è stata percepita in modo perfetto. E questa è l'imperfezione, questo è il bello dello sport. Che perdiamo perché alla fine qualcosa non ha funzionato.
Ma c'è anche la casualità, c'è la sfortuna, ci sono tante
componenti. Ma certo,
componenti.
Non possiamo arrivare, grazie a Dio, alla perfezione, perché in qualsiasi sport, in qualsiasi lavoro, la perfezione non esiste. E la tecnologia non porterà alla perfezione. Ma questo è il bello, secondo me, che ancora a fine gara riusciamo a interpretare qualcosa e qualcuno, come Tarcisio, vede in un modo, io la vedo
ecco,
in un'altra.
Tarcisio è perplesso, ha qualche, diciamo, resistenza.
Perché non fa l'arbitro, non l'ha mai fatto.
È un po' scettico sul VAR. Però Tarcisio, mi spingo un po' oltre e ti chiedo, il VAR nel pianeta calcio è democratico? È uno strumento democratico, secondo te?
Evidentemente no.
Ecco.
Non è democratico, perché se è precluso a una certa categoria in un gioco che dovrebbe essere universale, che si dovrebbe praticare allo stesso modo dalle piccole piazze del Sud America fino ai grandi stadi europei o asiatici, non è democratico. A me però preoccupa moltissimo questa deriva affaristica che ha preso il mondo del calcio, ma direi dello sport in generale, no? Poi capisco, cioè io sono il Don Chisciotte che lotta contro i mulini a vento in questo caso, perché non ci sarà possibilità di ritorno. Però è mostruoso come il calcio, come lo sport si sia fatto sottomettere dal business, dagli affari. E il VAR risponde semplicemente a questo, cioè il calcio che non può permettersi di perdere milioni, mentre uno può permettersi nei campionati di regionali di perdere la faccia, sia l'arbitro sia il giocatore. E Questo mi preoccupa molto, come mi preoccupa il fatto che i dirigenti del calcio, Massimo ha ragione, lui risponde per il dipartimento arbitrale, dice il calcio ci ha fatto una richiesta e noi dobbiamo rispondere, perfetto. È aberrante anche il fatto che i dirigenti del calcio non siano riusciti a far passare un messaggio che è bellissimo secondo me e che sta qui proprio nelle cifre che Massimo ha di fronte. Signori, gli arbitri azzeccavano le decisioni per circa il 96% dei casi.
Prima
su
del VAR.
100 decisioni, 96 circa erano, 96 erano corrette. Ora, possibile che non riusciamo a far passare questo messaggio a tutti gli appassionati? L'arbitro non sbaglia o sbaglia pochissimo. L'arbitro è bravo. E non poi non dobbiamo stupirci se sui campi di periferia o anche a livello di giovanile l'arbitro viene insultato, non viene rispettato quando è in campo. Ecco, secondo me il calcio ha mancato una grande occasione. Bisognava riuscire a rivalutare la figura dell'arbitro indipendentemente dal VAR. E secondo me l'arbitro non ne esce bene con il VAR, perché l'arbitro diventa una sorta di robot che è comandato a distanza da chi a 1000 chilometri, come succedeva in Russia, guardava le immagini televisive e poi suggeriva all'arbitro alt, fermati perché devi andare a rivedere. Ma io dopo 3 decisioni sbagliate di quell'arbitro, se sono un calciatore gli rido in faccia quando sto giocando, perché dico tu guarda che se non sei al tuo posto vai fuori, fai entrare immediatamente il sostituto perché il tuo capo a 1000 chilometri ti dice che stai sbagliando,
che stai tutto. Sbagliando in continuazione. Massimo Busacca, però sì, ma una cosa interessante, scusami, sì. Tarcisio Bullo quando sostiene che prima del VAR eravate molto bravi o già molto bravi, sbagliavate poco, pochissimo.
Certo, è su questo che vogliamo continuare.
E il messaggio che non è passato lì, forse effettivamente qualcosa è mancato a livello di comunicazione.
No, assolutamente no, perché comunque le statistiche parlano chiaro, cioè noi abbiamo avuto un errore, una situazione ogni 3 partite, per cui non 3 situazioni in una partita, un errore rivisto ogni 3 partite, ed è questa una statistica secondo me molto importante. Poi per rispondere all'altra domanda, e l'ho spiegato prima, la gente non interessa il 95.6%, 96, perché noi siamo dei giudici e un giudice è l'aspettativa che tu fai bene per 96%. Noi non siamo dei giocatori, non facciamo gol. Però a differenza
voi interessate quando sbagliate.
È questo, la gente interessa... No, un attimo Tarcisio, fammi finire. Allora, la gente interessa il 5% sbagliato, perché se io nelle mie partite che mi ricordo ho fatto bene 89 minuti, benissimo, la gente se lo aspettava da me che io facessi bene per 89 minuti, ma se nell'ultimo minuto davo un calcio di rigore sbagliato, alla gente rimaneva quello. L'opposto di un grande giocatore, che per 89 minuti non fa niente o fa poco ed è strapagato, e lo accettiamo, che possa sbagliare un gol davanti la porta quando si allena 5 volte alla settimana, poi fa un grande gol e diventa ancora un grande giocatore. E questa è la grande differenza. La gente interessa questo 5% ed è per questo che abbiamo introdotto il VAR. Per questo 5%, non per il 95, perché il 5% elimina squadre, il 5% fa perdere, come lui dice, i bilanci a una grande squadra. Dopo, se vogliamo affrontare un altro discorso, perché li fa perdere, cioè io non posso rispondere, non l'ho portato io il calcio a questi livelli, mi sono solo adeguato a quello che è il calcio.
E soprattutto voi, tu dici, a noi interessava quella parte di dubbio, di sbaglio.
Beh, certo,
quella era la parte preponderante per voi, Tarcisio.
È la più importante.
Ma dovremmo imparare ad accettare l'errore arbitrale come quello dell'attaccante. Cioè, dice Massimo, giustamente, perdo milioni perché l'arbitro non mi ha dato il rigore. Perfetto, se poi quel rigore te lo dà l'arbitro e il giocatore va sul dischetto e sbaglia il tiro in rete, tu perdi i milioni ugualmente. In quel caso però tutto passa in secondo piano, mentre se sbaglia l'arbitro no. Questo è un discorso, secondo me, diseducativo. Vorrei dire, la finale del Mondiale, no? Il secondo gol francese è dato su rigore. Beh, tutta la Francia grida che è rigore. Ricordate, ci fu l'intervento del VAR, l'arbitro ha rivisto l'azione, poi decretò il rigore. Ma ci è voluto un super rallentatore per scorticare un'azione che in realtà
era dubbia.
Era molto dubbia. Beh, ancora oggi tutta la Francia grida sì, era rigore, e tutta la Croazia dice non era rigore.
È ovvio. Elisabeth Camozzi ci segue in regia. Buongiorno. Che cosa è arrivato? Che cosa sta arrivando dal pubblico? Buongiorno Elisabeth.
Buongiorno. Allora, anzitutto ci sono dei complimenti per Massimo Busacca. Qualcuno non segue il calcio, dice però che insomma le fa i complimenti.
Grazie.
Poi ci sono le fazioni, no? Quindi
inevitabile.
Pro e contro. Chi tendenzialmente dice è contrario al VAR, però si capisce la decisione di introdurlo perché dietro ci sono molti interessi economici e a volte per pochi centimetri, come stavate anche già dicendo, si può decidere una Champions o una Coppa del Mondo. C'è chi invece è molto favorevole perché sostiene che sia giusto basarsi sul, anzi che non sia giusto basarsi solo sull'interpretazione dell'arbitro, un'interpretazione che è concessa per casi marginali, invece la tecnologia farebbe in modo che il calcio diventasse più pulito. E poi infine c'è chi sentenzia: il calcio non è più uno sport.
Beh, questo è un discorso che ha scadenze regolari.
Però appunto non sarebbe la discussione
arriva,
di oggi, questo sarebbe un discorso etico.
Un po' più etico, che comunque ha dei risvolti anche in quello che stiamo dicendo oggi. Sentiamo Juan, buongiorno Juan.
Ciao, buongiorno a tutti. Io quel che volevo dire è che sono a favore di questa nuova tecnologia per due ragioni. A me piace giocare il rugby, e ho giocato nella mia giovinezza. Credo che da quando c'è la tecnologia a disposizione degli arbitri per correggere situazioni dubbiose è stato ultra positivo per il rugby. Nel calcio è così pure, sarebbe un grande aiuto per gli arbitri. Anche c'è un punto che aveva citato questo signore prima, quello che è a favore del VAR. Che va bene che negli inferiori o nelle categorie più basse non ci sia così, si allenano di più gli arbitri. E dall'altra parte penso che con il VAR ci sarebbero meno possibilità per le manipolazioni delle scommesse.
Delle partite. Va bene, grazie. Dire. Buona giornata, Juan.
Punto molto
buona giornata.
Buongiorno.
Buona giornata a voi, grazie.
Dario, buongiorno. Buongiorno anche a lei, Dario.
Buongiorno. Buongiorno, senta, io ho una piccola osservazione a proposito di quello mi sembra che ha detto il signor Tarcisio Bullo per quanto riguarda l'educazione del tifoso o della gente che va a vedere le partite di hockey, di calcio o qualunque altro sport. Bisognerebbe che tutti si educassero a rispettare le decisioni dell'arbitro, perché a un certo punto io sono tifoso di una squadra, l'arbitro mi fischia contro, io in quel momento, e con me 6 o 7 mila o 100 mila persone, diventano arbitri e mi giudicano che ho sbagliato. Mentre l'arbitro, è quello che dico sempre, fa parte del gioco, sbaglia lui come sbagliano i giocatori, però l'arbitro se sbaglia ne sente di tutti i colori, se il giocatore sbaglia, vabbè, è stato sfortunato. Ecco, questo un po',
sì.
Secondo me, bisognerebbe educare di più la gente a rispettare l'arbitro, perché l'arbitro è un essere umano, fa parte del gioco come tutti gli altri.
Io direi educare la gente a rispettare tutti, però poi l'arbitro fa parte del tutti. L'educazione al rispetto sarebbe assolutamente da rivalutare. Grazie Dario, molto
prego.
Gentile, chiarissimo il suo messaggio, un brano musicale, poi rispondiamo e diamo qualche spunto ancora dopo queste due interessanti telefonate.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 98 25 SMS 955 parola chiave rete 1.
Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Life will pass me by if I don't open up my eyes. Well, that's fine by me. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself, and I didn't know I was lost.
I get the chance to travel the world, but I don't have any plans. I wish that I could stay forever this young, not afraid to close my eyes. But life's a game made for everyone, and love is the prize. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself, and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself, and
tendenzialmente da quello e da quanto è arrivato mi sembra di capire che il pubblico, il nostro pubblico, è diciamo d'accordo sulla tecnologia nello sport, perché poi hanno chiamato anche appassionati e praticanti di altri sport, hockey su ghiaccio e rugby, e si dice sì, ben venga, ma a certi livelli la tecnologia. Il discorso del rispetto che faceva l'ultimo ascoltatore, Massimo Busacca, è interessante. Ti chiedo, ma oggi l'arbitro è più rispettato allora grazie al VAR? C'è più rispetto nei confronti dell'arbitro?
Beh certo, assolutamente sì, perché aver avuto la possibilità di rivederlo e poi comunichi al giocatore che hai rivisto la situazione e secondo te è da cambiare o no, viene molto più accettata, perché tu l'hai potuto rivedere. Tarciso prima si riferiva alla situazione della finale a Coppa del Mondo, non è proprio così. Io ultimamente ho parlato con l'allenatore della Croazia in un debriefing fatto a Londra, e lui quello che metteva in discussione era semplicemente il fatto che l'arbitro ci aveva messo un po' troppo a rivederlo, perché voleva vedere il numero e questo. Però sul discorso del movimento e del fallo di mano nessuno l'ha messo in discussione. Poi che il tifoso in quel momento, in una finale, possa dire che non è fallo di mano, ci sta, ed è quello che vogliamo anche in futuro, che anche con la tecnologia chi è tifoso la vede un po'. Ecco. Per rispondere però, Antonio, alle due situazioni. La prima telefonata è quella del gioco del rugby, dove è stata introdotta la tecnologia in uno sport dove c'è un rispetto assoluto,
un fair play enorme
per sull'arbitro
tradizione.
Eppure l'hanno introdotta, perché anche lì comunque hanno detto che potrebbe aiutare ed ha aiutato, perché in uno sport dove l'arbitro non viene mai messo in discussione, però ha aiutato in determinate situazioni. Il discorso del rispetto a me è capitato quando ero arbitro, cioè insulti incredibili a bordo campo, ma non è il calcio. Noi vogliamo cambiare il mondo oggi, vogliamo far capire alla gente che è solo quando c'è una partita che non c'è rispetto. Oggi non abbiamo rispetto nelle nostre giornate, tipo non rispettiamo più, capisci, chi è vicino a noi e vogliamo la perfezione, perché non è solo il calcio. Noi oggi vogliamo far passare il calcio come...
Però si rischia un grande divario, un grande fossato tra gli arbitri d'elite, quelli che arbitrano in Champions o nei campionati dove c'è il VAR, che sono rispettati dagli arbitri che arbitrano nei campionati minori, nei campionati allievi, nei campionati dove non c'è il VAR, che quindi sono legittimati ad essere insultati perché non hanno il VAR, quindi si legittima l'insulto,
no,
si legittima
no,
la critica, e tanto lui non ha il VAR, quindi è giusto che gli dico quello che penso da tifoso.
No, assolutamente no, perché qui dobbiamo comunque
non
fare anche un discorso
etico.
Non c'è il
rischio che si vada fino lì.
No, assolutamente no, perché il discorso etico è comunque importante, cioè dobbiamo rispettare, al di là del VAR o no, il rispetto, però quello che ho detto penso che era chiaro, cioè non è solo nel calcio, dobbiamo rispettarci sempre, anche quando la partita è finita e dopo la gara.
La cultura del rispetto deve valere.
Il rispetto deve essere sempre tale, però... Ha detto anche benissimo chi ha telefonato prima, non mi ricordo più in che situazione, però ha detto che è importante che anche nelle categorie inferiori non ci sia, così l'arbitro comunque si allena anche di più a far bene durante la settimana, a venirne fuori anche senza il VAR. Stiamo parlando del VAR ad alto livello, dove una situazione può cambiare tanto, perché abbiamo portato il calcio, giusto o non giusto, a questo livello. E qui apriamo un altro discorso.
Abbiamo portato lo sport, Tarcisio.
Lo sport, no, è questo un po' il punto.
Sul rispetto dell'arbitro. È un discorso che si fa da quando è nato il calcio, eh? 1800 e qualcosa, Inghilterra.
Sì, sì. No, ma certo, ma cioè, io ripeto quello che ho già detto prima. Se un arbitro mi sbaglia, ricorre 3 o 4 volte in una partita al VAR, secondo me perde immediatamente il rispetto dei
giocatori. Sono d'accordo con te. Ecco. E per questo non è avvenuto e non avviene con noi. Abbiamo una situazione ogni 3 partite.
Potrebbe avvenire. Però poi...
con noi no.
Per noi carità, no. Io sto parlando anche di un discorso così, un po' filosofico su quello che è il calcio, su dove andare, su dove deve andare, su dove sta andando lo sport, ripeto, compromesso sempre di più dal business.
Certo.
La categoria arbitrale giustamente si è trovata sottoposta a delle pressioni incredibili e la risposta è questa.
Semplicemente è questo.
A me piacerebbe chiedere ancora, Massimo, per tornare forse all'inizio, quando tu hai detto, ma rimpiangi di non aver avuto
il VAR.
Io vorrei, perché sottolineiamo che forse qualcuno non si ricorda chi è stato Massimo Busacca e fino a dove è arrivato alle finali di UEFA, alle finali di Champions, che ha arbitrato i mondiali, gli europei, e quel mondiale incredibile in Sudafrica, in cui lui ebbe il coraggio di espellere il portiere. Era la partita del debutto, no? Sudafrica-Uruguay, rigore per l'Uruguay decretato da Busacca,
espulsione del portiere padrone di casa.
E questo gli è costato probabilmente la finale del mondiale. Tutti dicevano che sarebbe stato lui. Ecco, in questo senso,
però,
forse
Tarciso,
oggi
dici una cosa importante.
Rimpiango
il VAR, perché in quel caso lì
saresti arrivato in fondo.
Se io avessi avuto la tecnologia, Massimo,
il VAR mi avrebbe confermato, oppure mi avrebbe dato la possibilità di andarlo a rivedere. Io sicuramente l'avrei confermata, perché quel fallo
avrebbe però stemperato gli animi.
Avrebbe stemperato gli animi, perché il Sudafrica e l'allenatore che poi il giorno dopo va in conferenza e ti uccide,
Carlos Alberto Pereira,
non era tuo amico. Sentiamo Luigi velocemente. Luigi, buongiorno.
Sì, buongiorno. Vorrei giusto fare un approccio al signor Busacca. Ieri sera ho visto una partita che mi sembra che è finita 6-0, non mi ricordo, per il Manchester City. E la prima azione è stato fischiato un rigore in favore del Manchester City, che non c'era proprio, è inciampato da solo col piede dentro l'erba.
È vero.
L'arbitro era di dietro, è ovvio, ha creduto che era il difensore che ha fatto il fallo, ma si è visto abbastanza 3 volte, 4 volte che è inciampato da solo, però intanto il rigore l'ha convalidato, però il VAR non l'ha guardato.
E no, il VAR non c'era.
Non c'era. Nell'UEFA
non c'era. Ah, giusto, sì, sì.
Non c'è il VAR.
Ha già risposto a quello che abbiamo detto oggi, che ci
grazie
vuole il VAR.
Luigi, buona giornata.
Mi scusi, no, arrivederci. Sarebbe.
Ricordiamo, Massimo, che l'UEFA comunque metterà il VAR dalla prossima stagione in Champions.
È quello che sembra che dovrà avvenire. Adesso non è ancora chiaro quando, però appunto il signore ha ricordato una situazione ieri sera, ma ce ne sono tante dove veramente in campo c'è il dubbio. Perché la dinamica del campo ti può dare un'immagine e poi perlomeno andarla a rivedere, poi
è un aiuto. Siamo quasi in chiusura, arriviamo alla conclusione. Allora, il calcio tra dubbi, etica e VAR. Massimo Busacca, dove andremo a finire?
Ma andremo a finire dove siamo adesso, con una tecnologia di aiuto limitata, rispetto, abbiamo parlato molto, speriamo che ce ne sia sempre di più, e soprattutto che si continui a sviluppare comunque il ruolo dell'arbitro, sviluppare l'istruzione,
l'uomo, il talento,
e a convincere che è lui col talento che alla fine della gara,
con la personalità,
deve riuscire a dire grazie tecnologia, sono stato meglio di te oggi.
Ti ha convinto Tarciso Bullo, Massimo Busacca, un po', pure sei sempre sul calcio romantico di una volta, che bello che era, si discute ancora sul gol degli inglesi?
No, ma non è Massimo che deve convincermi, Massimo sta facendo il suo lavoro in maniera encomiabile, secondo me. È vero, io sono forse un po' nostalgico, forse un po' romantico, mi piace il calcio, mi piace ricordare che stiamo ancora discutendo oggi se quel famoso gol dell'Inghilterra nella finale del 1966 del mondiale ha varcato o meno la linea, è il romanzo del calcio, è un romanzo bellissimo che forse stiamo un po' snaturando, volendo avere certezze assolute che non le avremo mai, perché come dice Michel Platini, che è uno che si può discutere, ma che a calcio ha giocato, è stato allenatore, è stato dirigente eccetera, ricorda che quando era in campo a volte i commentatori della televisione gridavano rigore su Michel Platini per un'entrata di un avversario, no? E quell'avversario dice mi aveva appena toccato,
sfiorato.
Altre volte mi falciavano nettamente e i commentatori della televisione non avevano visto niente. Il calcio, dice, è uno sport fisico di contatto. Toccare un giocatore non è necessariamente fargli il fallo, e quindi il VAR, secondo me, dice, è un'illusione.
Questo è Michel Platini. 15 secondi Massimo.
No, che avremmo dovuto chiamare Giovanni Trappattoni all'epoca quando allenava l'Irlanda, che per una mano, per un gol fatto con la mano, non andò a un campionato del mondo se avesse avuto la possibilità di avere la VAR.
Ma magari anche tu avresti arbitrato la finale di quel mondiale, lì sì che ci voleva il VAR, lo ha detto.
Sì, no, ricordiamo troppi episodi.
Prima bene Tarcisio Bullo.
Assolutamente.
Grazie a Massimo Busacca, che ritroverete stasera a Bellinzona in un'interessante conferenza con le immagini organizzata dalla TGS, l'Associazione Ticinese dei Giornalisti Sportivi, il cui presidente Tarcisio Bullo mi e ci ha aiutato a sviluppare tanti temi con il direttore del Dipartimento Arbitri della FIFA, Massimo Busacca, che ringrazio. Tanti auguri dunque a Massimo per il suo futuro professionale. Domani a Mille Voci parleremo di statistiche, le statistiche pubbliche, a cosa servono e soprattutto perché sono importanti per la democrazia. A domani, buona giornata!